Rassegna stampa di oggi 23 aprile del 2024. Paolo Brillo, buongiorno da Losanna. Losanna. Allora, vi devo subito chiedere scusa in anticipo perché io sono in un periodo molto particolare della mia vita. Marco Guarnera, Antonio Vitale, è un periodo, diciamo, ciclico che avviene praticamente ogni anno. Cioè, quando si avvicina la doppietta del 25 aprile e il primo maggio mi girano le palle tipo un mulino di Amsterdam. Non posso vivere. Io vorrei non ridurre di 7 giorni il calendario italiano e occidentale. Io vorrei semplicemente che venisse fatta una voragine tra il 23 aprile, perché già iniziano a rompere i coglioni, fino al 2 maggio per evitare le feste comuniste. Sì, evitare le feste comuniste. Voi direte: ma no, ma che cosa stai dicendo? Il 1º maggio, i lavoratori desta minchia, dico io. Il 25 aprile, la resistenza. Ma di che resistenza? Io festeggerei il 4 luglio, semmai. L'aiuto che gli americani ci hanno dato dal 25, dal 23 aprile al 1º maggio è un insieme di giornali, di partigiani, di lavoratori, di sindacati, di bandiere rosse, di gente che deve dire delle stronzate pazzesche e nessuno può alzare il dito e dire: ragazzi, io non ci sto, come direbbe Scalfaro. È una roba questa cosa qua tra il 23 il 1º maggio, sì, questa è un'altra cosa, Ida Pivetta, il padre della Salis che va nel palco dell'Ampi, ma non può non andarci, deve portare un po' di voti ai figli, figurati se non ci va. Quindi bisognerebbe cancellare queste date, bisognerebbe inventare, non lo so, il 13 di qualche cavolo di mese, non voglio dire perché ogni mese, diciamo, è infelice a modo suo sulle feste, e inventarsi, non so, la festa del godimento, la festa dello scialacquo, la festa che te puoi divertire. La festa che non c'è una religione, non c'è un lavoratore, non c'è una resistenza, non c'è un'arma, non c'è un carabiniere, non c'è niente, te la godi. Possiamo fare una festa in cui ce la godiamo? La festa, non so, dell'American Express, non sto scherzando, per carità, la festa della Nexi, no? Inventiamoci una cazzo di festa nazionale in cui ci vogliamo divertire, perché la questione oggi è del tutto chiara. Oggi tutte le vicende che riguardano Scurati e quella minchia di pensierino da quarta elementare che è diventato il caso internazionale deriva dalle feste. Non è un problema di Scurati, non è un problema di censura della RAI, non è un problema di cretinaggine dei dirigenti RAI, è un problema che durante queste feste, come i fuochi d'artificio, bisogna sempre trovare una cagata che ci faccia parlare del rischio fascismo e del rischio sfruttamento dei lavoratori. Guardate, quello arriverà fra qualche giorno. Fra qualche giorno tireranno fuori lo sfruttamento, il caporalato, i Soumahoro, una roba fantastica, già ve l'ho detta. Però è successa una cosa ieri, grande festa dell'Inter, oggi Bobo Golfone 23. Io non parlo di calcio, lo sapete, però mentre stavo in diretta, obiettivamente, c'era una partitella niente male. Lasciamo perdere il calcio che non ci riguarda. La festa del godimento sarebbe la migliore. Intento Rosario Scialaba, senza gli americani saremmo ancora figli della lupa e avanguardisti. Non c'è veramente un dubbio su questo qua. Allora, succede la seguente cosa, che ieri si sono tenute le elezioni in Basilicata. Elezioni in Basilicata in cui io prendo le informazioni, direi francamente, dal Corriere della Sera, per non andare né su Repubblica né sul giornale, ma andare a vedere quello che è la cronaca di quello che è successo. Caduta del Movimento 5 Stelle. Stelle. Cioè, il punto fondamentale, secondo i tanti punti che si potevano trovare ieri, il punto fondamentale per il Corriere della Sera, che il dato è che sono caduti il Movimento 5 Stelle. Devo dire che a primo acchito mi sono anch'io stupito di questo titolo del Corriere della Sera, poi però non sapevo, cosa che voi forse sapevate bene, che quello era una regione in cui le 5 Stelle erano nel 2018 arrivate al 40%, cioè era un serbatoio pazzesco di percentuali, se non di voti, per il Movimento di Grillo. E in 6 anni fa, da 6 anni, era il primo partito della regione, il Movimento 5 Stelle. Ieri è sceso al 7-8% e dice: solo 2 anni fa alle politiche aveva preso il 25%. Quindi il punto fondamentale Che sono andati malissimo. Nico Binetti dice: le regionali non fanno testo, e ha perfettamente ragione. Peraltro sono regionali in una regione che ha 568.000 aventi diritto al voto e che ieri uno su due ha votato, o meglio uno su due non ha votato. Peraltro questo avviene sempre in tutte le elezioni, che in quella regione ci sono delle affluenze piuttosto basse. Un altro dato incredibile è che i centristi di Azione, Calenda più Renzi, cioè insieme, sono andati con il centrodestra e hanno insieme fatto il 15%, cioè il centrodestra ieri ha vinto col 56%, ma i due centristi hanno fatto quanto praticamente Fratelli d'Italia, cioè un numero pazzesco che voi date per scontato. Certo, nella lista di Azione c'era anche l'ex governatore Pittella, però comunque sì, hanno fatto il 15%. In realtà questa è una regione sempre guidata a sinistra, e quindi questo 15% è importante. Forza Italia al 13%, la Lega al 7,7%, anche lei ha perso ovviamente un botto, e poi diciamo alle politiche questi due partiti, cioè Forza Italia e Lega, erano al testa a testa, ora al 9%, la Lega ha perso un punto percentuale e 4 ne ha guadagnati Forza Italia. Ma la cosa più divertente, ragazzi, di questa roba qui, la cosa più divertente sono due articoli. Il primo è quello di Marco Travaglio e il secondo è quello della Repubblica. Sulla Repubblica io risparmio l'articolo, ma vi leggo soltanto il titolo. Repubblica, pagina ovviamente 10-15, se avesse vinto il centro-sinistra sarebbe stata l'apertura della Repubblica, ma siccome ha perso il centro-sinistra non sono Renzi e Calenda insieme, erano separati ma uniti nella lotta. E la Repubblica che cosa fa? Repubblica titola in questa maniera: in Basilicata vincono astensionismo e destra. E questa è una cazzata, è una cosa falsa, non è vero. Non è vero. L'astensionismo, che è uno su due ha votato, il 49%, dovete sapere che non è neanche più basso delle regionali. Nel 2013 l'astensionismo fu superiore, alle ultime politiche erano al 52%. Cioè, voglio dire, è ovvio, molti non votano in Basilicata, ma il punto sostanziale è che non è che ha vinto l'astensionismo, perché questo è l'astensionismo praticamente di tutte le ultime elezioni, quindi hanno vinto i partiti che, come nelle altre elezioni, hanno visto una grande astensionismo. Quindi questa cosa è un falso. Allora direte: ha vinto la destra. Sì, ha vinto la destra quando gli fa comodo a loro, perché se tu pensi che nelle liste che supportano il candidato di Forza Italia, il generale della finanza Bardi, che ha ricordato Berlusconi ieri nel suo discorso, Forza Italia al 13%, Calenda e Renzi hanno un altro 15%, insomma un 30%, considerando l'UDC di quel 56%, sono liste di centro, quindi proprio direi che è il luogo dove meno ha vinto il centrodestra. Grazie Roberta per la tua donazione generosa, come è come fai di consueto. Ma il pezzo forse più divertente è quello sul Fatto di Marco Travaglio. Beh, e dice: e se il PD, cioè ieri c'è stata un'astensione pazzesca, ma di che ci studiamo? Se il PD della Schlein si occupa di mettere il suo nome in lista, la gente non vota. Se il PD della Schlein si occupa della Schlein candidata capolista in due circoscrizioni, la gente non vota in Basilicata. Se la Schlein infila dei pacifisti come Tarquinio o come la Cecilia Strada in un partito che invece vota per le armi, la gente non vota. Cioè, secondo lui, oggi quello che è successo in Basilicata è una defiance del Partito Democratico, che invece è andato molto meglio del suo partitino, quello del Movimento 5 Stelle, e quindi oggi, nel momento in cui il partito di Travaglio, cioè Conte, perde e fa una figura di merda in Basilicata, la colpa è del Partito Democratico per gli affari suoi e le sue incertezze. Ma io dico, ma cioè, qua sono tutti matti, cioè non è possibile, cioè quando questi vanno di merda la colpa è del Partito Democratico e non sono neanche alleati col Partito Democratico. Io non riesco proprio a capire la logica, però oggi insomma vi ho letto esattamente i due commenti fondamentali, è del tutto chiaro. che ovviamente la Repubblica evita le elezioni e si occupa delle cose serie, cioè Scurati. Scurati scuote la destra, intanto mettono un Crosetto che avrebbe detto, vabbè, Crosetto è sempre quello, diciamo, più democristiano all'interno della pattuglia di governo, ma il concetto è ben espresso da Gotor, che mi sembra che sia un giornalista, uno storico giornalista della Repubblica, ma anche mi sembra un assessore di Gualtieri, no? Insomma, le solite cose un po' all'italiana. Gotor dice: il caso di Scurati rivela che quando agli occhi di tutti, che coloro che oggi guidano l'Italia non hanno ancora risolto il problema con il fascismo. Allora, vedete, questi hanno tutti quanti questa tendenza a pensare che tutto sia un problema sessuale, non lo so, no? Sapete, quelli che sono fissati qua, il sesso c'hanno sempre qua. Quella mi sembrava un'allusione sessuale, quello era una volgarità sessuale. No, questi c'hanno il fascismo qua. Questi hanno tolto il sesso nella testa, diciamo, hanno tolto Freud e hanno messo Gramsci nella loro cazzo di testa. Il problema loro qual è? Il fascismo. E quindi Scurati è il fascismo, il problema della sinistra è il fascismo. Chris Prev: ho letto il testo di Scurati, sono solo banalità mostruose, tra cui tra l'altro gli insulti inutili alla Meloni, che forse in par contigio, io sono là che devo fare tutto col bilancino, però vai in Rai, che è un'azienda pubblica, evidentemente a loro non gliene frega niente la par condicio. E nel frattempo il Libero dice che, ed ha ragione, che questa vicenda di Scurati sta diventando una grande gran cassa internazionale, perché come si dice, tutto il mondo guarda l'Italia come paese censore. Devo dire che Repubblica e gli altri giornali sono stati molto indulgenti con Scurati per le cazzate sesquipedali che ieri è riuscito a dire alla festa della Repubblica domenica. Cioè, se avessero parlato di Scurati, che ha detto: mi sento un bersaglio addosso, cioè il vittimismo di Scurati era davvero imbarazzante. Nel frattempo però Giovanni Sallusti dice che adesso sta nascendo il Me Too di quelli che hanno detto: anch'io sono stato censurato, perché hanno capito che quello gli può servire per vendere i libri e avere qualche ospitata in televisione. Rula Gebreal, di che stiamo parlando? Della scroccona di appartamenti a Roma più importante del West, che piagnucola anche a me, non mi hanno. Io mi ricordo che l'ultima volta pubblicamente la Rula Gebreal disse che non dava una trasmissione perché c'erano troppe donne, troppo poche donne. Vabbè, insomma, questo, cioè, Rula Gebreal ancora prenderla sul serio, come prendere sul serio Rocker Duke Saviano, io Saviano, che dice che Terranova e Jennifer, non me la ricordo, Guerra, non so come si chiama sulla Guerra, non so chi cavolo è sta Jennifer che sarebbe stata intervistata. Nel frattempo mi è molto divertita l'intervista che ha fatto oggi Andrea Imperiali, che è il presidente dell'Auditor, anzi purtroppo l'ex presidente dell'Auditor, perché si è dimesso. In Italia non si dimette nessuno tranne Imperiali. Dopo tre mandati ha detto: ragazzi, mi avete detto di fare una certa cosa, l'ho fatta, mo sono passati tre mandati, gestitevela voi, perché il profilo di cui avete bisogno è diverso. E però dice delle cose interessanti, a parte le sue questioni che riguardano pochi se non lui e l'Auditor. Dice: in realtà è incredibile come in Italia cresca ancora la televisione lineare, quella che vedete tutti i giorni, e tant'è che ci sono moltissimi investimenti esteri che arrivano in Italia. Nel resto del mondo si perde audience, in Italia si guadagna. E poi dice l'Auditel, parla di questo super panel dell'Auditel, per cui non esiste al mondo un dato statistico così preciso come gli ascolti della televisione. Ci sono 16.100 famiglie che vengono testate, erano 600 prima che arrivasse lui. Nel frattempo, riguardo due cose di economia velocissime, il CAN oggi se la prende Bonora sul giornale: Mirafiori è ferma fino a settembre, noi facciamo finta di nulla. Qua c'è, non so, ci occuperemo. Landini ieri si è occupato di Scurati. Ieri Landini si è occupato della questione di Scurati, della presunta censura di Scurati. In un paese normale, un sindacalista comunista della CGIL che viene dalla FIOM, cioè dai metalmeccanici, va a fare un picchetto davanti a Mirafiori e dice: com'è possibile che questa fabbrica, che era la fabbrica dell'auto italiana, gli abbiamo presentato 9 miliardi durante il Covid alla Fiat, come cazzo è possibile che non si lavora mentre le Fiat continuano a vendere, ma non si lavora? Beh, insomma, qualche problemino dovrebbe averlo di coscienza Landini, mentre pensa Scurati. Nel frattempo stamattina c'è l'assemblea di Team, l'altro ex colosso italiano straordinario che oggi è diventato poca roba. Dovrebbero i francesi astenersi, sono i primi azionisti col 23%, e far sì che venga rinnovato il suo amministratore delegato, che si chiama Labriola. È questa cosa gravissima della Stampa, ma di altri giornali con meno clamore, che è stata scritta, una spallina del Corriere della Sera e del Beccaria, è una cosa pazzesca. cioè 13 poliziotti penitenziari sono stati arrestati, 25 indagati per torture, abusi anche sessuali sui minori là carcerati. Allora, se tu sei in carcere minorenne ne devi aver combinate, ragazzi, di tutti i colori, perché l'Italia è un paese piuttosto garantista nella esecuzione delle pene, tanto più sui minorenni, ma questo non toglie che qualsiasi cosa tu abbia combinato, le scene che vengono raccontate in queste carte sono scene da film americano degli anni 70, e questa è la differenza tra un paese civile e un non civile, che il delinquente viene sbattuto in carcere e tenuto in maniera dignitosa in quel carcere. Aggiungerei che non riesco a capire perché nessun giornale oggi ha fatto il parallelo tra le condizioni della Salis, per cui noi urliamo tutti i giorni, e le condizioni di questi 50-60 carcerati minorenni che secondo l'accusa starebbero molto peggio della Salis. È tutto da dimostrare, dovremo vedere se queste guardie carcerarie hanno commesso quello che hanno fatto, però c'è un elemento che mi preoccupa, l'intervista a Don Rigoldi, che era il cappellano del Beccaria, e che dice, insomma, è stato per 50 anni cappellano al Beccaria, mi sento in colpa perché nessuno mi ha raccontato di queste cose. Allora voglio dire, il cappellano oggi sembra quasi credere in quelle cose, non ha detto mi sembra impossibile, dice mi sento in colpa per quello che è successo. E siccome il cappellano, qualche schiaffetto, perché è un cappellano di quelli vecchio stile, che conosce anche gli stili, diciamo, che non sono degli educandi nei carceri dei minorenni, qualche calcetto e qualche schiaffetto che, non so, le prefiche del bonton carcerario potrebbero considerare tortura, le metteva in conto, qui non si tratta di qualche schiaffetto e di qualche calcetto di reazione da parte della polizia penitenziaria, e la reazione di Don Rigoldi mi fa pensare che sia un bel casino. Così come un'altra cosa che bisognerebbe avere il coraggio di dire, io non posso capire come sia possibile che due pitbull che avevano già sbranato il loro padre possano essere gestiti con tanta leggerezza in un paese civile come il nostro da sbranare un bambino di 13 mesi a deboli. Bisogna avere il coraggio di dire che certo razze si tengono o in gabbia totale oppure si ammazzano. Noi non possiamo vivere, io non voglio vivere in un paese in cui c'è un pitbull che può ammazzare un bambino di 13 mesi. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, per quanto amiamo gli animali, per quanto siamo animalisti, quello che cazzo volete. Un pitbull che ammazza un bambino di 13 mesi è una sconfitta della umanità, nel senso degli uomini, di riuscire a capire che le bestie sono una cosa e gli uomini sono un'altra, e il pitbull che ha ammazzato il proprio padre e poi anche il bambino di 13 mesi è un fallimento dell'uomo, non un fallimento del cane, che evidentemente ha quell'indole. Nel frattempo, nuovo decreto fiscale, staremo a vedere oggi che cosa esce, e poi c'è questa cosa enough is enough del Daily Mail, una storia pazzesca, perché quelli, gli inglesi con Sunak, hanno deciso di espatriare i loro immigrati che non hanno diritto di stare sul territorio. Come fanno? Li espatriano in Ruanda, una roba che dalle nostre parti succederebbe qualsiasi cosa. Li espatriano in Ruanda, però anche l'Inghilterra gli hanno messo certi paletti, e Sunak si è rotto le palle e ha preso 150 magistrati, leggo oggi sul Daily Mail, che saranno lì addetti insieme a 500 escort, che non sono esattamente la stessa cosa che sono in Italia, ma sono delle persone che danno una mano in quel senso amministrativo, che dovranno permettere l'espatrio di queste persone che non sono regolari, e il senso di Sunak è che questa cosa si debba fare il prima possibile per deterrenza. Nel frattempo La Verità si lamenta invece della Corte Costituzionale Italiana, che ha deciso, la Corte Costituzionale Italiana, di vietare quel regolamento veneto per cui per avere una casa popolare devi avere più di 5 anni di residenza. Non avere questa regola vuol dire semplicemente, questa è la sintesi della Verità, che andranno solo agli immigrati le case popolari, perché hanno ISEE molto basse e evidentemente molti figli. Questo tema è delicato, e soprattutto i progressisti dovrebbero stare molto attenti a fare i fenomeni, perché se nelle graduatorie gli ultimi arrivati diventano i primi assegnatari, e che qualche volta può anche essere legittimo, diventa una guerra tra poveri italiani e poveri stranieri, nella quale si può nascere forme di razzismo insopportabile. La realtà del Beccaria credo che sia completamente diversa da come la stanno raccontando, dice Gianfranco Fini, e io non ho idea di quello che sia, però quando c'è un carcere in cui ci sono dei ragazzi in carcere che sono maltrattati e sono torturati, come dicono quelle carte, bisogna indagare, senza se e senza ma. Bisogna indagare perché è il ruolo fondamentale dello Stato, che ha il monopolio della violenza legale, ma non ne può abusare, perché se abusa della violenza legale lo Stato non è più uno Stato democratico, ma è una merda. Nuovo libro nello shop, oscurati, i censurati dal proprio ego. Sei un genio. Bene, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e con il sito nicolaporro.it, perché oggi ce ne sono un sacco da raccontare sulla nostra giornale online. Vi ricordo che se volete abbonarvi a Instagram, cioè esiste un canale per gli abbonati di Instagram, per cui ci sono dei video miei su Instagram che non troverete ovviamente su il canale ordinario, perché solo per gli abbonati. E poi vi ricordo come sempre tutti i diversi sistemi di donazione, oltre a quelli della diretta, cioè quelli di andare sul sito sotto il bottone sostienici, oppure di comprarsi una borsetta, il cappellino, quelle minchiate di cose che faccio io nel mio shop, che permettono ovviamente di finanziare il sito nicolaporro.it. Ciao!